È autunno, gli uccelli migratori come la cicogna, la bigiarella, l'airone rosso e il culbianco lasciano il Mediterraneo in cerca di terre più calde. E torna il podcast Pick and Pod. Ciao Max,
Ciao Nick,
come stai?
bene, grazie, bellissima apertura, complimenti, sei riuscito a stupirmi.
Beh, in realtà già la scorsa settimana, grazie alla presenza di Giovanni Pellecchia, che salutiamo e nuovamente ringraziamo, abbiamo in qualche modo dato il via a questa terza stagione, però in questa puntata comincia, diciamo, ufficialmente, no?
Esatto.
E quindi avanti tutta?
Di più.
Va bene, ti sento
Carico come una
carico, ma allo stesso
molla!
tempo voglioso di fare un prologo molto rapido e incisivo.
Assolutamente. Sono curioso di sentire che canzone.
Ha scelto l'ospite.
Esatto.
Ah, vedi. Ok, il tuo silenzio era per lasciare spazio alla musica. Ascoltando
Assolutamente.
il brano scelto dal nostro ospite, Muori di lei, del gruppo rock Verdena, diamo il via alla prima puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
E se non fosse per il podcast emigrerei anch'io al caldo.
Signori, è con noi Tommaso Rizzi.
Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao
Ciao
Nick.
Tommy, benvenuto a Pick and
Grazie,
Pod.
benvenuto.
Ma un'emozione pazzesca,
A
un'emozione
dire
pazzesca, mi tremano le mani, mi
il vero.
tremano le mani,
Addirittura,
sì.
sono.
Quando ho visto il tuo messaggio, Massimo, ti giuro che in quel momento ho detto, no, qua ho sbagliato, in realtà volevo invitare Giacomo, vorrei invitare Filippo, ho pensato.
Che poi, Max, no, c'è questa curiosità che mi dicevi prima di registrare,
Sì, che
che
ormai abbiamo l'apertura di tutte le stagioni dispari con Rizzi. E tutte le stagioni abbiamo avuto
pari comunque avremo
un
Rizzi,
Rizzi.
perché l'anno scorso abbiamo avuto Silvia Rizzi, che non c'entra niente con i fratelli Tommaso,
No.
Giacomo e Filippo, e vado in
Che abbiamo
ordine
controllato, l'abbiamo chiesto proprio
anagrafico.
se aveva parenti a
A scanso di
Pano.
equivoci.
Sì.
Va bene, Tommaso Rizzi è allenatore della prima squadra, la DR1 e dell'Under 17 Gold, e anche responsabile tecnico del Basket Union Vigonza, per tutti BUV, gli arancioneri, ed è cofondatore del Pottapock. Pottapock, no Max?
Esatto, sì.
Bene.
Attenzione, che qua poi si potrebbero aprire degli scenari
Col sulla
pazzeschi,
pronuncia?
querele, denunce, perché Pok ta pok,
Pock.
pok con la K.
Pock.
Attenzione,
Pock-ta-pock.
attenzione,
Diciamolo
vabbè,
bene, Pock-ta-pock, che
esatto.
si rifà al gioco dei Maya,
Bravo,
benissimo,
esattamente.
sì. E ne avevamo avuto occasione di parlare 2 anni
Sì.
fa, un po' con Pippo Rizzi, uno dei due fratelli appunto di Tommy, ma ci torneremo su volentieri anche in
Sì,
questa
anche
occasione.
perché poi ho una domanda fuori dal mazzo da fargli, quindi
Va bene,
no, il terrore, ragazzi, il
le
terrore, il
domande fuori
terrore.
dal mazzo sono sempre
Le più
le
pericolose.
migliori. Bene, siamo in compagnia di Tommy.
E quindi, dato ribenvenuto,
Grazie,
cioè, è sempre un
grazie
piacere incontrarti e
Massimo. Ma sai
averti
cosa
come.
dicono le sue fans, plurale, che assomiglia a Cesare Cremonini? Questa
Vabbè.
dovevo dirla per
È
contratto, già avevo
vero,
la
è vero,
adesso te lo scopri.
non l'avevo
No, ma io
mai.
in merito a questo devo raccontarvi
Vai.
un aneddoto. Nella mia precedente vita, io mi occupavo dello sviluppo commerciale di un'azienda abbastanza grossa e importante che c'è a Limena. In pieno, no, post-lockdown, dove eravamo obbligati a girare tutti con la mascherina, andai a visitare un cliente, dopo Bologna. E mi fermai in un autogrill a Bologna con la mascherina, non era, sì, con una mascherina, quella poco invadente, non mi ricordo la codifica,
Forse la
FF, la
chirurgica,
chirurgica, perfetto, la chirurgica.
poco
E sì, c'era
invadente.
quell'altra che ti copriva
Gli
praticamente
altri lo definivano,
tutto
no, chirurgica FFP2, lui poco invadente, molto invadente, eccessivamente
Cioè, per
invadente.
una
Vabbè,
questione
quella che ti.
prettamente estetica, per una questione prettamente
Esatto.
estetica, entro in questo autogrill, vabbè, vado al bagno perché me la tenevo da troppo tempo,
Beh.
Uscendo dal bagno, vado a ordinarmi un caffè, mi si avvicinano due signore di, ora hanno avuto più di 50 anni, e mi fanno, mi scusi,
due ragazze, quindi,
esatto, due ragazzine, e praticamente mi si avvicinano e mi fanno, ma mi scusi, ma è lei? E io le guardo, le faccio, no guardi, sì, sono io, ma probabilmente ha sbagliato persona. E mi fa, ma lei è proprio uguale a Cesare Cremonini, possiamo farci una foto? E io le faccio, guardi, se, va bene, cioè non mi cambia niente. Quindi in questo clima surreale di questo autogrill, scambio una foto, ovviamente con la mascherina addosso, certo, perché se te la togli sembri un fesso, con queste due signore, e piglio, me ne vado incredulo dell'episodio.
E quindi la domanda sorge spontanea, ma ti piace come artista, in questo caso, Cesare Cremonini, o neanche lo ascolti?
No, mi piace. Credo sia uno dei poeti, pochi poeti rimasti nell'epoca moderna. Alcune canzoni io le ascolto tuttora e mi viene da piangere veramente oltre ogni misura. E no, è una fortuna.
Perché con i Luna Pop, quando hai iniziato, io avevo 15 anni, tu 10, quindi vespe truccate, girano in centro, sfiorando. Bellissimo, e quindi abbiamo già anche anticipato subito la domanda che qualche ascoltatrice
mi
aveva detto.
Quindi c'è una foto falsa di Cesare Cremonini
perché che gira, ma pazzesco.
Ma poi a Bologna, no? Lui è bolognese,
esatto.
Tifoso del Bologna calcio.
Una cosa meravigliosa.
Se non ricordo male della Fortitudo anche.
Non lo so.
Però lì non vorrei scivolare su un terreno ostico, no Max?
Sì, no,
a proposito di derby cittadini.
Esatto.
Va bene, allora cominciamo questa chiacchierata con Tommaso Rizzi, che non si dica che intervistiamo Cesare Cremonini,
no,
per carità.
Anche se però potremmo farglielo una domanda per Cesare.
Come mai hai scritto Marmellata 25 e non 24?
Vabbè, esatto.
Così faccio finta di conoscere Cesare Cremonini.
Ma che sei bravo. Allora, salvo errori, sesta stagione alla guida della prima squadra di Vigonza,
esatto,
di cui due sotto regime Covid,
esatto,
che bello.
È stato estremamente tosto e impegnativo quegli anni lì per cercare comunque di tenere il gruppo unito, nel senso che una stagione l'abbiamo interrotta a metà, un'altra invece non siamo neanche partiti. La stagione dove non siamo neanche partiti, tra l'altro avevo assemblato un nuovo roster, quindi avevo chiamato gente da fuori, avevo quindi si era creata una situazione dai partiamo. Quindi la complicazione, la complessità durante l'anno è stata quella di fare delle riunioni Zoom dove non si parlava di niente, soltanto per vedere i ragazzi se erano sani, come stavano, telefonate per capire anche un po' come si passa, perché passavi dall'universitario che praticamente aveva visto la sua vita migliorata, nel senso che aveva solo tempo per studiare, nessuno che gli rompeva le scatole, a quello che invece magari addirittura aveva un'attività propria, quindi è stato complesso, però l'ho trovato estremamente utile perché ho creato un rapporto molto personale con molti ragazzi all'interno del roster. Poi
sì, tra l'altro ho una curiosità che prima o poi di quegli anni là che dovrò soddisfare, cioè andare a vedere la natalità
capire, certo,
l'incidenza, no, sembra una stupidaggine, ma l'incidenza del Covid sulla natalità,
diciamo che è sempre, poi sono, senza entrare né darmi un giudizio, ma una constatazione troppo bassa.
A prescindere. Ecco, allora dovremmo andare a vedere le vendite dei metodi contraccettivi nello stesso periodo.
Okay. Quanti è tramite corriere, quanti invece hanno fatto, esatto, i 250 metri per scendere e andare sotto casa alla farmacia di turno a cercare
sostegno. Poteva essere la scusa per uscire, tra l'altro.
Va bene, superiamo questo,
esatto,
biennio.
Torniamo all'attualità, DR1 adesso si chiama questo campionato.
Dal secondo anno, vero?
Sì. Le sei squadre padovane sono tutte inserite nel girone centro, ne abbiamo parlato anche la scorsa,
certo,
puntata. Completato da 7 compagini veneziane. Alla la prima giornata di calendario era prevista la trasferta sul campo della neopromossa Redentore Est per una gara che si è conclusa con la vittoria degli estensi per 9-0-8-4, 90-84, esatto, dopo un tempo supplementare.
Esatto. 35 minuti di battaglia.
Cioè, proprio, esatto, un inizio, esatto, subito.
Bello, però, un derby a punteggio alto.
Raccontaci la gara vista dalla posizione privilegiata del coach.
Ma allora, è stata una gara estremamente complessa. Complessa perché la squadra del Redentore è una squadra che non ti dà punti di riferimento. È una squadra fatta di ragazzi che giocano una pallacanestro estremamente fisica, estremamente agonistica, fatta molto di gambe, di mani, cioè è difficile preparare tatticamente una partita contro una squadra così che non ti dà, non lo so, un riferimento dentro l'area piuttosto che un realizzatore unico da limitare o cose di questo tipo. loro probabilmente hanno approcciato, anzi senza probabilmente, hanno approcciato la partita con molta più garra rispetto alla nostra, perché comunque da neopromossa e anche consapevoli del fatto che per loro giocare in casa sarà un vantaggio rispetto a tante altre squadre. Noi abbiamo letteralmente subito questa loro versatilità, l'abbiamo subita in tutti i ruoli, l'abbiamo subita sui 45 minuti, siamo riusciti ad andare sul più 12 a cavallo tra il terzo e il quarto periodo e poi ci siamo completamente sciolti, cioè abbiamo continuato a giocare sul loro ritmo anziché scalare le marce e dire no, alti, siamo sul più 12, adesso dobbiamo gestire una partita. E quindi loro sono veramente bravi e sono una realtà. L'ho visto anche l'anno scorso con il campionato di promozione che seguivo per il Toc Ta Poc, che ha tantissimo entusiasmo, che porta tante persone al palazzetto, che hanno, non hanno un tifo organizzato, però abbiamo giocato da loro ed era tutto pieno, c'era gente seduta a bordo campo perfino, perché certo, non ci stavano. Quindi è una bella realtà, io spero veramente che si salvino alla fine del campionato.
E beh, noi ci accodiamo, ci uniamo a questo augurio per il Redentore Est, che comunque dai, ha rotto il ghiaccio in DR1 con...
Che ha una vecchia conoscenza,
Carmelo Borgone. Bene, bene, ma l'entusiasmo del successo della DR2 sarà sicuramente benzina per questo inizio di stagione, come dicevi tu Tommy. Piace sottolineare che comunque della prima gara stagionale ci sia stato il debutto di tre giovanissimi ragazzi del vostro settore giovanile. Un ragazzo del 2007, magari sbaglio la pronuncia, comunque Sasha Karaus,
giusto?
Ok, Luca Costalunga del 2008 e Mattia Cappellari, anche lui del 2008. Sì. Quindi tre giovanissimi, sostanzialmente due under 17 che sono con
all'ultimo
anche
anno,
con l'under 17 Gold, e invece un under 19 che hanno avuto subito minuti e anche un buon impatto, no? Da quello che ho letto sulla pagina Instagram.
No, assolutamente. Sono tre ragazzi inseriti a roster, quindi non sono ragazzi chiamati per l'occasione, sono ragazzi che hanno iniziato la preparazione con la squadra e sono ragazzi che nelle tre amichevoli, quattro amichevoli che abbiamo fatto nella pre-season, hanno tutti e tre inciso in maniera estremamente puntuale, mi viene da dire, e l'hanno dimostrato anche domenica, perché il parziale che abbiamo fatto, dove siamo andati sul più 12, i due 2008 erano in campo. Quindi dimostrazione un po' che il modo che probabilmente ha un giovane di approcciarsi a una partita di questo tipo, debutto, piuttosto che il carico di adrenalina, piuttosto che la voglia di dimostrare di poterci stare, è magari un approccio differente rispetto a un senior che è da 10 anni che fa la categoria, che sa che questi sono neopromossi, e quindi questa differenza almeno domenica si è vista. E la cosa bella e la cosa positiva è che sono tre ragazzi che sono nati e cresciuti all'interno di questa società e che stanno comunque dimostrando di starci, ma senza mezzi termini.
Io ho citato anche nella puntata scorsa speciale sui campionati senior delle squadre padovane il lavoro social che stanno facendo al BUV, l'ho voluto citare apposta perché sono foto di alta qualità tramite dei ragazzi, insomma, professionisti, poi se hai piacere li puoi tranquillamente citare. E quindi sempre dalla pagina Instagram di Vigonza, dove prima della gara ti chiedevano un po' una preview della stagione, mi piaceva così l'idea di che tu ci presentassi, ecco, il nucleo dei senior confermati, anche che stanno facendo questo mix con i ragazzi del settore giovanile, ce li hai già un po' parlato, proprio per capire anche così che tipo di aspettative e di obiettivi vi siete dati per questa stagione sportiva.
Ma allora, il nucleo dei confermati è praticamente il nucleo dei Vigontini, quindi Alessandro Rigon, Simone Lazzarin, Riccardo Marzola, con l'aggiunta di Emanuele Scattolin, con l'aggiunta di Michael Salvato, l'aggiunta poi degli under che sono Kyle Martellani,
sì,
Francesco Favaro, che è un altro ragazzo del 2005, e a questi probabilmente mi sto dimenticando qualcuno, però adesso mi verrà sicuramente in mente. A questi è stato aggiunto un nucleo di ragazzi.
Io l'ho citato Dario Ludovico Marano,
sì,
ma eravamo quasi
grande, Dario, grande.
Avevamo per scontato,
perché
ma
il problema di Dario, esatto, voglio sottolineare questa cosa. Il problema di Dario è che questo ragazzo qui, che è un professionista adesso oltre ogni misura e oltre ogni logica, è che quando lui è arrivato l'anno scorso qui a Vigonza, cioè era come se fosse sempre stato all'interno di questa società. ed è una cosa talmente bella, utile, che ti permette l'inserimento di un giocatore che ha sempre giocato in categorie nettamente superiori a questa, con una facilità, con un modo anche di mettersi a disposizione, ma non solo mia, che probabilmente a parità di condizioni Dario ne ha vista più di, ha vissuto più pallacanestro di livello rispetto a me, ma soprattutto dei compagni, e questa cosa è una cosa veramente che aiuta tutti, in primis i compagni. Quindi ogni tanto tendo a dimenticarmene. E a questi vanno aggiunte le 5 new entry, che sono Gregorio Sinigaglio e Pietro Pellegrini, che ha citato
Eh sì, certo,
Pelle nella puntata
assolutamente. Il
precedente.
suo asse
Esatto, i
all'Horus.
Norus, che vengono da Solesino e da Jolly. Poi Joele Scopel, che viene da Piove di Sacco, e a questi va aggiunto Alessandro Frigo, di Montagnana, che l'anno scorso giocava all'Onigo, si è trasferito a Vigonza, si trasferirà a breve a Vigonza, quindi farà parte del roster integrante, e Andrea Serafini. Andrea Serafini, anche lui l'anno scorso al Jolly, classe 2001, che tra l'altro domenica si è fatto male, quindi ha giocato veramente poco, però niente di grave, ritornerà presto.
Prima di citare i ragazzi che vi hanno fatto lo shooting fotografico, se così
Certo.
si può dire, prospettive, obiettivi della tua squadra in questa stagione 24-25 di DR1, l'avevamo detto con Pelle la scorsa settimana, comunque le prime 8 di ciascun girone da 13 squadre andranno ai playoff in un tabellone di fatto bloccato, non
Certo.
sono previsti incroci tra gli
Tra
altri
gironi,
gironi.
esatto. E sicuramente arrivare tra le prime 8. Nel senso che questa formula, con questo calendario estremamente, cioè più lungo
Sì,
rispetto alle formule degli ultimi anni,
perché
esatto,
hai 12, 12, 24 giornate.
24 giornate, ti permette di giocare le partite, a mio modo di vedere, con una pressione o comunque con un'attitudine diversa, perché l'anno scorso, soprattutto con il concetto di portarsi dietro i punti degli
Sì.
scontri diretti, tu avevi delle partite che pesavano troppo, ma veramente tanto, e le giocavi in momenti dell'anno. Cioè, no, no, non potevi sapere quando le avresti. Cioè, tu hai un
Sì, perché poi
calendario.
tagliando a tre fettine incominciavi a capire la classifica
Probabilmente dopo
verso il.
4 o 5 partite, e quindi tu potevi giocare una partita determinante la settimana della Befana, cioè tornato dalle vacanze di Natale, o addirittura la settimana prima. Qui invece è tutto un po' più strutturato, tra virgolette, un po' tutto anche più prevedibile. Ti permette di giocare anche con più spensieratezza, anche con i giovani, con gli under, cioè ti permette di rischiarli un po' di più, di valutare anche un percorso sul gruppo e sui giocatori, però direi che visto il livello, almeno a roster, poi la prima giornata, al di là del nostro risultato che è stato probabilmente contro il pronostico, ci sono stati anche altri risultati contro il pronostico, e quindi va valutato dopo almeno 4-5 giornate questo girone, però sicuramente per i nomi o quantomeno per ciò che si è sviluppato quest'estate, dobbiamo assolutamente
Entrare
lottare
nelle
per le
prime.
prime
E
8.
se volessimo così citare un po', così secondo te, le favorite di questo girone che ricordiamo è il girone centro, i gironi est,
Esatto.
centro e ovest, c'è stato un bel derby tra Solesino
E
e
Abano.
Abano, il BAM, che sono forse due tra le
Certo,
squadre più
certo,
attrezzate, almeno
certo.
delle padovane, e anche Mestrino ha vinto la prima
Contro Spinea.
giornata,
Spinea.
Castellana, Marghera, Favaro, tu cosa diresti?
Allora, io vengo da una stagione dove c'era una squadra, cioè c'era Valsugana, no?
Sì.
Dove quindi tu hai giocato un'intera stagione a non beccarla. Cioè l'obiettivo era quello di non beccare questa squadra che noi poi abbiamo beccato in semifinale, siamo usciti 2-0. Quindi le altre tre squadre che sono rimaste, quindi Marostica, Jolly e Marostica Jolly, alla fine sono state tre partite estremamente complesse, estremamente sudate. Quindi, per rispondere alla domanda quali sono le favorite, io faccio fatica oggi a dirlo. Sicuramente BAM, Albignasego e Marghera sulla carta partono con un roster estremamente attrezzato. Dall'altra parte, ad esempio, Albignasego la prima giornata ha perso con Favaro, a Favaro che è uno dei campi più
Sì,
complessi di
certo.
questo girone, però per me è stato un risultato, ha perso di 8, 7, 8 punti, è stato un risultato un po' sorprendente sotto questo punto di vista. Però rimango dell'idea che comunque Albignasego, BAM e Marghera siano le tre squadre che hanno un po' quel qualcosa in più. Solesino ha perso con Abano, ma a Solesino mancava Ruttigliani, che probabilmente è il migliore esterno assieme a Fanesi che hanno a disposizione, e a Siviero, e si è strappato un altro giocatore dopo 5, quindi non lo so, sono
quelle situazioni, non per potrebbe togliere... esserci più equilibrio di quello,
sì, secondo me sì, non per togliere dei meriti ovviamente a Bam o quant'altro, però sicuramente per me, io è da 5 anni che faccio questa categoria. Intrecciando poi con Treviso, quindi conoscendo
sì,
anche
poi
realtà,
hanno spesso messo nel girone,
bravo, cioè, quindi no? Conoscendo realtà come Istrana, come Resana, come quello che succede anche nel girone, nel primo girone, secondo me il nostro è il girone con il livello medio più alto.
Ok. Che abbiamo detto più o meno metà veneziano e metà padovano, fondamentalmente. Esatto. Poi c'è un girone est che è più verso Treviso e Belluno, esatto. E poi il girone ovest che è un po' più Vicenza, Verona, qualcosa Vicenza, del Trentino, giusto Max?
Qualche
squadra deve esserci. Abbiamo citato appunto Lorenzo Spinella,
grande
fatto,
Lorenzo,
che su Instagram trovate sotto L.S, che sono le sue iniziali, _ foto, che è stato lui l'autore di questi bellissimi scatti fotografici che impreziosiscono anche l'aspetto comunicativo, no, del basket.
Assolutamente sì. Lorenzo, noi abbiamo preso quest'estate un responsabile social che è Andrea Donà,
sì.
Che è responsabile social oltre che della pagina del BUV, anche della pagina del POCTAPOC. E abbiamo con la società, anzi è stata la società a portare avanti questa iniziativa dello shooting, di questa presentazione non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile. E Andrea ha coinvolto Lorenzo, perché lavorano insieme anche in altre occasioni, in altre situazioni. Poi io Lorenzo l'ho allenato in Virtus per un paio d'anni, sì. Quindi c'è anche un rapporto personale, e però cioè, è veramente un fotografo estremamente professionale.
Ma sono sempre cose simpatiche anche per i ragazzi, perché fanno anche un po'... categoria superiore, no?
Esatto.
Questo momento in palestra col telo bianco alle spalle.
No, stupendo. La cosa divertente è stata, abbiamo fatto lo shooting prima squadra under 15, under 17 insieme. Mm. Quindi è successo che a un certo punto io alleno l'under 17, ero andato lì a vedere se era tutto ok, se era tutto a posto con le divise, per essere vestiti tutti uguali. E praticamente ho trovato a gruppetti di due questi ragazzi che erano sui social a vedere lo shooting delle star NBA, perché in quel periodo c'era anche il Media Day. E quindi vedere un po' le pose, come mettersi, cosa fare e tutte queste cose qua. Quindi è stato estremamente divertente.
Sì, che immagino che siano poi quelle occasioni, oltre alle pizze, le birre, i panini, dopo che le partite, anche un po' di team building alla fine.
Sì, sicuramente.
E anche i più piccoli odorano i più grandi fanno da esempio i più piccoli, perché poi... noi vediamo lo scatto fotografico, ma le risate prima di riuscire a scattare qualche foto, quello
sì, certo,
fa la smorfia, le
certo,
battute, cioè,
ma poi
sono cose simpatiche.
La situazione bella, che io è la seconda volta che vivo questa situazione di shooting, però Lorenzo è stato bravo, perché in molte occasioni diceva ai compagni non coinvolti di far ridere il soggetto, cioè chi stava facendo la foto, e quindi si assistevano a delle scene veramente pazzesche. Quindi è stato comunque una cosa divertente.
Max, prima di tornare al Vigonza e a parlare poi di POCTAPOC, anche in questa terza stagione di Pick and Pod abbiamo il prezioso, significativo contributo audio del nostro caro amico, il professore Simone Grigoletto, professore di filosofia alla facoltà di lettere di Padova, lettere e filosofia. E Max, non possiamo fare a meno di
manteniamo Simo. Alto il livello culturale,
assolutamente,
affidiamo a lui, va bene, e quindi?
Quindi palla e microfono a Simo per il primo contributo di questa terza stagione.
Time out!
Nick, Max, podcaster della Pallacanestro Padovana, e non solo, siamo alla terza stagione. E il numero 3 non è un numero da poco, numero divino, numero della perfezione, numero della gatta per la smorfia napoletana, è un numero che ha trovato un certo riscontro anche in ambito filosofico. Alcuni autori classici della tradizione ne hanno infatti fatto quasi un'ossessione. Si pensi ad esempio a Hegel, che, come ricorderanno quelle e quelli tra di voi con meno anni passati dall'ultimo anno di liceo, usava dividere molti dei suoi concetti in tre. L'Aufhebung hegeliana, il superamento e la riaffermazione di sé, che implica una prima e una seconda negazione, la sintesi che riesce a mantenere gli elementi salienti delle fasi precedenti. E voi saprete superarvi in questo pick and pod atto terzo, negare la mossa del giaguaro di Max solo per farla riapparire con una forma animale ancora più forte di prima, la zampata del leone, il morso dello squalo bianco, il veleno della vedova nera? Bene, noi ascoltatori e ascoltatrici rimaniamo in attesa di una risposta ogni due giovedì. Ma vediamo ad oggi, che per me che registro è solo lunedì. Inutile dirlo, il basket che conta sta velocemente riprendendo. L'Eurolega è ripartita, così come la LBA, mentre l'NBA è già in pre-season. E come spesso accade, prendo lo spunto odierno proprio da oltreoceano. Carl Anthony Towns, a sorpresa, arriva a New York in cambio di Julius Randle e di Donte DiVincenzo, l'italo-americano che speriamo di vedere presto in azzurro. Towns, dopo aver passato i primi 9 anni della sua carriera, saluta Minnesota con un messaggio denso di emozioni. Riconoscenza per i fan, attaccamento alla città, la descrizione di un percorso che ha visto un ragazzo diventare uomo. Eppure uno potrebbe dire, questo però è semplicemente un professionista che ha cambiato posto di lavoro. È proprio necessario tutto questo portato emotivo per vivere lo sport? Beh, eppure questa componente emotiva intensa è davvero molto diffusa tra chi vive lo sport, con ruoli diversi e da prospettive diverse. Non serve essere professionisti, infatti, ma anche dei semplici amatori per assaporare la dimensione emotiva dello sport. La domanda quindi è, se ne può davvero fare a meno? Cioè, è possibile entrare in palestra con l'atteggiamento distaccato del rispettabilissimo impiegato che fa 9-18?
Ma che bello risentire il professore, sempre sì, prezioso.
Diciamo, facciamo vedere il podcast perché durante l'estate l'abbiamo sentito.
No, cioè, certo, no, l'abbiamo anche incontrato.
No, poi non sembri che assolutamente lo abbiamo ignorato per mesi.
E poi lo sentiamo solo con questi contributi audio. Lui dice anche... podcaster, no? Che sembra quasi un'offesa, no? Perché podcaster, che parola è? In realtà sappiamo che non è così. Poi, quando il prof ha citato Hegel, sinceramente mi ha sbloccato i ricordi del liceo ormai di più di 20 anni fa, ricordi appannati, sì. Devo essere sincero. Il professore potrà fare...
I chakra, no?
I chakra, quelli me li sbloccano in un altro modo.
Okay.
E allora... ha detto della ripresa, appunto, dell'Eurolega, per fortuna, dico io, della LBA, vabbè, comunque la Serie A, e ovviamente la pre-season NBA, che a breve comincerà anche la NBA. Si parla chiaramente di questo scambio di mercato, di questo aspetto legato al trasferimento di Carl Anthony Towns in The Big Apple. Il professore, essendo tifoso, come non ha mai fatto mistero, insomma, dei New York Knicks, no Max? Sarà contento?
Sì.
Inevitabilmente.
Ma c'è una voce che gira che avesse le lacrime agli occhi, vedi tu.
Beh, insomma, un acquisto, è un botto di mercato importante. E la domanda che ci pone e che noi giriamo volentieri a Tommy è possibile entrare in palestra col rispettabilissimo atteggiamento distaccato dell'impiegato, parlando così del coinvolgimento emotivo che invece spesso, se non sempre, sembra esserci?
Allora, non lo so, però vorrei provare comunque a dare una risposta, nel senso che secondo me le due cose sono un po', cioè non si possono dividere, no? Cioè, quindi ciò che si vive fuori dalla palestra in maniera più o meno influente viene riportato poi all'interno del rettangolo di gioco. In questi anni, avendo a che fare con moltissimi atleti, vedo questa capacità più sviluppata negli adolescenti, cioè la capacità magari di scindere le due cose, forse perché sono meno le cose che preoccupano al di fuori, quantomeno in giocatori adulti o comunque atleti adulti e strutturati la cosa non è divisibile, cioè quando fuori non va, non c'è qualcosa che non va in termini lavorativi con la moglie, piuttosto che problemi che in quel momento sono importanti, inevitabilmente li porti all'interno del rettangolo di gioco. E l'altra cosa che io dico sempre ai miei giocatori è che se per qualsiasi motivo al lavoro piuttosto che nella vita privata cioè succede qualcosa di talmente importante, punto numero uno è di dirmelo, ok? E la seconda cosa è che nel momento in cui non va di mettere questo sul piano della comunicazione, quindi di condividere questa cosa, di non comunque venire ad allenamento, cioè venire per poi rischiare, perché poi l'altra cosa è l'infortunio, piuttosto non, quindi non solo il rendimento in campo, e questa cosa qui, quindi secondo me non si può dividere, non si può dividere.
E per il tuo stesso modo di entrare in palestra e di allenare, quindi di vivere il basket, tu ti senti che quel giorno che queste due cose dovessero sembrarti divise, non riusciresti a timbrare il cartellino?
Ma allora,
o è un pensiero talmente lontano che possiamo rimandarlo in là?
No, non lo so, nel senso che io ho fatto, penso, 10 o 12 anni ad allenare all'interno della Virtus Padova, all'interno di un contesto che posso dire che mi ha dato tantissimo, e ho vissuto buona parte della mia vita da allenatore pensando di dover scindere le due cose, cioè di essere obbligato a farlo, non solo per la figura che rappresentavo in campo, ma anche per il bene dei ragazzi. Ok, e in realtà è così, ma non è così, nel senso che la mia esperienza è in questo, i due anni di assistentato che ho fatto a Massimo Friso mi hanno aiutato molto a capire questa cosa, non attraverso degli insegnamenti diretti, ma attraverso un nutrirmi, no, della presenza di Massimo, soprattutto fuori dal campo. Mi ha fatto capire che in realtà tu devi essere coerente con te stesso, quindi la coerenza con dei valori che tu reputi fondamentali per stare in palestra è la cosa che non ti tradirà mai. Quindi a prescindere che tu fuori dalle mura abbia un sacco di problemi, delle complicazioni, delle cose che non ti danno serenità, tu devi essere comunque fedele a ciò che senti di essere per poter entrare in campo ed allenare con la massima professionalità e la massima competenza.
Potremmo riassumere anche quest'ultimo pensiero di Tommy dicendo essere autentico.
Esatto, esatto.
Oltre che coerente, no?
Esatto.
L'autenticità, soprattutto coi giovani,
premia,
nel senso
premia
che loro...
ed è una cosa che probabilmente con il giovane noti e probabilmente sei in grado anche di prevederla e prevenirla. Con il senior no. Cioè con il senior, quando tu perdi la fiducia, io parlo ovviamente sempre a livello minors,
certo,
però quando perdi la fiducia del senior, è lì, è un crack che poi difficilmente tu riesci in qualche modo a ricostruire.
Sì, perché ci sono un po' quei pesi e contrappesi dei tipici rapporti tra adulti che abbiamo in tutte le nostre dinamiche relazionali, no Max? Quindi
sì.
I ragazzi sono un po' delle pagine che via via vengono scritte quotidianamente. L'adulto poi ha tutta una serie di suoi...
di capitoli già scritti.
di capitoli già scritti che inevitabilmente costituiscono poi anche il temperamento, la persona, il vissuto che ognuno di noi ha avuto. Ascoltando il professore mi ero preso due appunti, perché così faccio vedere che lo ascolto con attenzione. Ci dava dei podcaster, no? Ho fatto la battuta, speriamo non sia una parolaccia, ma in realtà così cogliamo l'opportunità, per chi non lo sapesse, di dire da dove arriva podcast, perché poi continuiamo a dire podcast. Beh, podcast viene da iPod, che iPod per pronunciarlo meglio, che molti ancora forse non sapranno, o i giovanissimi non, e broadcasting, è una crasi, si direbbe in italiano, tra iPod e broadcasting. Ecco,
penso
questo.
A te, io pensavo che quel casting lì fosse tipo
qualcos'altro.
Qualcos'altro. Una castronata, ad esempio.
Ascolta, ritorniamo al BUV Vigonza, no? Ovvero Basket Union Vigonza, Max, società due anni fa, no, alla fine della prima stagione, se non ricordo male, abbiamo avuto il piacere di avere come ospite
Dario Rigon, che è un po' la colonna portante di quella società.
Se tre punti individuano un piano, così oggi spaziamo anche...
Mamma mia!
Tre punti fermi, no, del Basket Union Vigonza, chi sono?
Beh, Edoardo Bettini, Alberto, certo, Cappellato e Dario Rigon. Cioè, poi Dario è il mio alter ego per i campionati, cioè ogni volta... Ormai sai che quando c'è l'elenco dei referenti per i campionati, per i calendari, io non guardo più il referente di Vigonza, cioè io scrivo Dario direttamente e passo a quello dopo.
Forse neanche in federazione si domandano chi sia il referente.
Sì, tra l'altro mi è anche successo che anche qualcun altro ha fatto questa stessa operazione con me, mi chiamavano per un'altra società con la quale non lavoravo più, ma non importa.
Come punto fermo di un'altra
cosa. Preghiamo Signore che Dario non cambi società, se no veramente mi cala, credo, un punto fermo. Ci presenti un po' una panoramica del BUV e della società, dell'attività, del territorio, perché ovviamente ci saranno anche altri...
Territorio sempre più vasto e popoloso, tra l'altro.
Sì, nel senso che parlavamo con Dario, esatto, un paio di settimane fa, che a oggi Vigonza è il secondo comune più grande di Padova, credo, dopo Albignase, esclusa Padova. Certo. Quindi è il secondo comune per densità popolare, dopo Albignase. La pallacanestro era inserita all'interno di un contesto di polisportiva, ed è una polisportiva enorme, nel senso che contiene tantissimi sport. A livello di sport di squadra ci siamo noi, nella divisione pallacanestro, e poi c'è la pallavolo femminile. All'interno del contesto di Vigonza, le tre figure che hai citato sono figure estremamente importanti, perché oltre alla questione legata alla competenza c'è anche una questione legata alla storicità. Cioè, Edoardo Bettini è responsabile del mini basket e non so da quanti anni lavora a Vigonza, però Edoardo è quello che viene a vedere le partite della prima squadra della DR1, e poi sta fermo un quarto d'ora sugli spalti perché ci sono ragazzi che lui ha allenato che hanno la mia età o anche più vecchi di me, che magari arrivano con la moglie, magari arrivano con i bambini, cioè, quindi lui è proprio la storicità di questa società sul campo.
Sì.
Dario è una persona estremamente importante perché all'interno di un meccanismo federale dove ci sono tantissime regole, tantissime formule, tantissimi meccanismi da imparare, è fondamentale che ci sia una persona che possa guidarti in tutto questo e che anche non possa permetterti di sbagliare, perché l'errore molte volte è punito con una multa o con addirittura una partita persa a tavolino, no? Quindi Dario per noi è un faro in tutto questo. Poi è una persona estremamente precisa e meticolosa, e quindi non te la dà mai per buona, cioè si fa così, questa è la procedura, punto. Non cercare escamotage, perché altrimenti perdiamo tempo e basta. E alla fine c'è Alberto, che è una figura estremamente energica all'interno della società, perché lui rappresenta la collaborazione con i Frogs,
sì,
che lavorano all'interno del contesto di Noventa.
Tu sei stato capo allenatore
della promozione ed è per Frogs, merito di Alberto, cioè, che io sono venuto a Vigonza perché è stato il mio primo e unico contatto. E lui è a oggi il preparatore atletico del settore giovanile, assieme a Luca Bernardinello, che si occupa di un paio di squadre e della DR1, e in più allena l'Under 13. Alberto è una persona per noi fondamentale perché innanzitutto è un imprenditore sportivo, cioè lui quello che ha creato con i Frogs, io non credo che nessuno a Padova, ma non solo nella questione della pallacanestro, proprio multisport, cioè parlare di multisport all'interno di una palestra presa in gestione, gestire 12-13 settimane di centri estivi, avere istruttori che seguono più sport, più contesti, eccetera, eccetera. Quindi Alberto è un mix tra un preparatore atletico, un allenatore, un imprenditore, cioè è una figura comunque estremamente importante. E la cosa più bella di queste tre persone sono tre persone che comunque oggi sono disposte a mettersi sempre in discussione. Tant'è che questa società è una società... Volevo nominare altre due persone certo. A queste, che sono Cristiano Faggion e Massimo Rampazzo, che sono i due rappresentanti della pallacanestro all'interno della polisportiva.
A proposito di questo, della bella chiacchierata con Dario, mi ricordo di quando ci citò, sempre parlando della polisportiva, dei musical. Ti ricordi?
Sì,
che
sì,
sono
sì,
una sezione
sì.
fortissima, sì, premiatissima. Sì, sì. Io ero andato a vedere sul sito. Questi qua sono pazzeschi. Sì, cioè, sì. Tu dici a Vigonza, lo sai che dove tu vai a giocare le partite di basket nella polisportiva sì, fanno sì, pure sì, dei sì, musical
pazzeschi. È pazzesco.
Scusa, era un inciso, ma
no.
Perché mi
rimasi sconvolto anch'io le prime volte che vedevo sti poster per in giro per la palestra. Dicevo, ma ti pare che gente esterna deve venire qua a rubarci gli spazi? E Dario quel giorno si incazzò a bestia con me. Mi dicevo, no, guarda che questa è roba nostra. Faccio scusa. Allora, le tiro tutto.
E quindi sono le due figure, dicevi,
queste due figure certo, che per dentro... noi sono i presidenti, cioè sono le due persone, entrambi genitori di ragazzi che giocano all'interno del settore giovanile, ma che sono i nostri punti di riferimento, cioè sono le figure che ci permettono di alzare il tiro, di fare comunque step by step, però di cercare di aggiungere sempre qualcosa di più per portare comunque Vigonza a essere una società strutturata e una società che possa comunque garantire un certo livello di qualità. E direi che negli ultimi post-Covid, nell'era post-Covid, ogni anno si aggiunge sempre qualcosa di più e sicuramente molti meriti passano attraverso anche a loro due.
Eh sì, è un bel link da una società così storica, radicata nel territorio e che offre una proposta sportiva di qualità, venendo a qualche anno fa, diciamo 5 anni fa, quindi nel 2019 nasce la società Poc da Poc, di cui tu sei uno dei soci fondatori, abbiamo usato il termine cofondatore per motivi, diciamo, di precisione verbale
e di sopravvivenza, e familiare.
Sopravvivenza familiare.
Sopravvivenza familiare. Dai, raccontaci un po' di questa bella avventura che ha le sue origini in questo torneo estivo molto seguito e negli anni è diventato un appuntamento direi irrinunciabile, non solo per i padovani, ma per quasi il Veneto o comunque molti giocatori della regione che vengono da fuori. C'è stata anche la edizione Christmas e noi abbiamo avuto il piacere della prima edizione anche di ospitare uno speciale, quelli col Grinch e Santa Claus. L'anno scorso invece c'erano l'Arenna, forse Rudolph
e il Snowman.
E,
ma niente, in realtà credo che il merito vada dato ovviamente a un'intuizione che ha avuto Filippo, è probabilmente alimentata dal concetto del Covid, perché in quel periodo, quindi post lockdown, molte cose all'interno della mia vita e anche alla vita dei miei fratelli sono cambiate radicalmente, nel senso valori, obiettivi e quello che si vuole in qualche modo perseguire. E quindi l'idea, l'intuizione di Filippo è stata quella di creare un'associazione sportiva che potesse in qualche modo, nella quale noi potessimo riversare noi stessi. E ognuno di noi all'interno di questo ha il proprio ruolo, ha la propria, come posso dire, il proprio segmento nel quale lavorare. E quindi questa società a oggi è uno specchio di quello che noi tre siamo, di quello che noi tre vogliamo fare, partendo dalla nostra comunità, che è la comunità di Soccolongo, e comunità limitrofe, però non ci diamo obiettivi, non ci diamo limiti in questa cosa, e giorno per giorno sappiamo che dobbiamo sempre cercare di aggiungere qualcosa, ma non solamente all'attività che proponiamo, ma anche a noi stessi, perché ci rendiamo conto che la qualità con la quale facciamo le cose o semplicemente una proposta alcune volte che è differente rispetto alle altre viene estremamente recepita dai genitori, dalle famiglie, dalla comunità. E questo credo sia la base di partenza sulla quale poi si sviluppa il torneo, la promozione, la DR2 allenata da Giacomo, piuttosto che i corsi mini basket, piuttosto che i centri estivi,
il camp
estivo. Quindi ci sono tutta una serie di cose che nascono dall'idea di valorizzare il nostro pensiero, di valorizzare il nostro modo di intendere lo sport, e poi da lì si aggancia con estrema facilità tutto il resto.
E quando Max ti guarda così, secondo me è il momento della domanda fuori dal mazzo o no? Non so,
sì,
quando
no,
ti avvicini un po' di più così sui gomiti.
Sì, esatto. Esatto.
C'è sta domanda fuori dal mazzo?
C'è. C'è un po' una spinta di restituire qualcosa nel sociale, per, diciamo, spinta che nasce dall'aver ricevuto dalla pallacanestro, dallo sport in genere, molto, perché cioè, magari io posso parlare di 50 anni di pallacanestro, tu qualche decina in meno per fortuna tua, però questa spinta, cioè, secondo me si sente.
Questa logica è quasi protestante, no? Negli Stati Uniti d'America
sì,
spesso
certo.
Le persone che hanno avuto successo nella vita restituiscono all'high school o al college, dove vabbè, ormai sto esagerando, però
sì, no.
Mi tiri fuori la spinta,
ti ringrazio,
mi apri dei file,
ti ringrazio per il termine successo, non sono d'accordo, ma insomma.
Beh, io parlo ovviamente per me. Io credo che ci sia una parte sicuramente relativa alla struttura, all'identità di quello che noi siamo, quindi sicuramente qualcosa nasce da lì, quindi dal nostro contesto familiare, dal nostro contesto anche culturale o microculturale che sia. Dall'altra parte io credo ci sia molto di questo, Massimo, cioè io parlo per me, io credo che a oggi all'età di 35 anni sono quello che sono grazie soprattutto alla pallacanestro, e quello che sono mi piace. E quindi dall'altra parte dico che la mia vita è stata segnata da momenti di up and down sportivamente parlando. Mi sono rotto due volte il ginocchio, ho fatto un percorso che mi ha permesso di toccare il fondo sempre cestisticamente parlando,
sì, chiaro.
E non solo. E quindi poi ti rendi conto che alla fine il modo di vivere lo sport, o comunque ciò che lo sport lascia dentro di te, ti permette di in primis lavorare e aiutare te stesso, e se poi trovi questa famosa coerenza tu puoi riversarla sugli altri all'interno di un contesto sociale. E su questa cosa io e Giacomo e Filippo la vediamo nello stesso identico modo, un contesto sociale che a oggi, per quanto possa essere prevedibile, tu non puoi in nessun modo essere abbastanza pronto a quello che può succedere all'interno di un contesto scolastico, all'interno di una società sportiva, all'interno di una comunità. Quindi fornire degli strumenti che lo sport dà a questi bambini, a queste bambine, tu poi sei pronto a reagire di fronte a quello che può succedere. E a bambini e bambine, ma soprattutto ai genitori, perché ci stiamo accorgendo che in realtà tutto questo lo facciamo ovviamente per chi partecipa, ma di riflesso poi va tutto anche
un servizio alla comunità, sostanzialmente. Beh, allora noi facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente al BUV in senso lato, tutta la sezione cestistica, dal mini basket al settore giovanile alla prima squadra, e ovviamente un altro grande in bocca al lupo al POC per tutte le sue attività. Schiarisco la voce, mi prendo qualche secondo Max, perché dopo due sole stagioni va in soffitta. Non sappiamo ancora se definitivamente o solo momentaneamente, così buttiamo dentro qualche avverbio lungo, la nostra rubrica La Mossa del Giaguaro va appunto in soffitta per lasciare spazio a una nuova rubrica, però, di rubrica in rubrica, a una nuova iniziativa targata Pick and Pod che speriamo incontri il gusto e il favore delle gentili ascoltatrici e degli egregi ascoltatori. Ovviamente, perché questo è un podcast di rubrica, un podcast di sigle, ci sarà una sigla, sigla che abbiamo così lanciato nel nostro teaser o non teaser, questo è il dilemma, che è uscito, se non ricordo male, un paio di settimane fa, quando annunciavamo il ritorno appunto del nostro podcast e quindi l'arrivo della terza stagione. Permettimi, Max, visto che è la prima volta che lancio questa nuova rubrica, di spiegare brevemente perché abbiamo scelto, non diremo la sofferenza della decisione musicale,
il resto chi può affermarlo, cioè.
Abbiamo scelto come sottofondo della nostra sigla la canzone The Next Episode di Dr. Dre e Snoop Dogg, che è una celebrazione della vita al massimo, e quindi nomen omen direbbero in latino. La canzone, attraverso i testi vivaci, insomma, i due rapper ci raccontano di questa vita scanzonata, allegra, e vogliono anche rendere omaggio alle loro radici nella costa occidentale. Insomma, noi di Compton, Long Beach e Inglewood interessa fino a un certo punto, anche se gancio tra le Olimpiadi di Parigi e le Olimpiadi di Los Angeles, li abbiamo visti sulla spiaggia, entrambi a lanciare la prossime giochi estivi olimpici del 2028 in quel di LA. Comunque il pezzo culmina con un grido d'appello che invita a continuare a spingersi in avanti e a cercare sempre il prossimo episodio, come noi che, fatto un episodio, cerchiamo sempre in qualche modo di andare avanti. Comunque la canzone poi è una chiamata da parte dei due rapper all'azione per noi fan, non entriamo nei fan credo di Snoop Dogg e Dr. Dre nello specifico, tu non sei neanche
no.
Di cazzo sono.
Sì, no, no.
Ok. Che celebrano la vita e lottano per la grandezza. Tutta sta supercazzola per lanciare la nuova sigla di Cianfrusaglie! L'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie. Cose minute, all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, ma soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica, sempre di questo podcast, ritmo, ritmo, ritmo!
Caro Nick, sono pronto!
Un oggetto o un animale?
Allora, partiamo da un oggetto, la retina del canestro, nata per i canestri aperti, quindi si parla del 1912, per permettere al pallone di uscire una volta che è entrato, perché una volta, cioè, si andava su con la scala, si recuperava il pallone e si ripartiva dalla palla 2. Dal resto la prima partita è finita 2-0.
Non c'era il contropiede, sostanzialmente.
No, non c'era.
C'era canestro subito.
Pensa che è fissata, canestro in 12 punti, ha una lunghezza minima di 40 e massima di 45 centimetri.
Le retine troppo lunghe non mi piacciono.
Neanche a me. Canapa usata come materiale all'inizio, seguita dal cotone, e poi il cotone chiaramente ha una tendenza a consumarsi, quindi fu introdotto il nylon, che è quello che dà il il suono, il ciuff.
Non male,
ecco,
non
un suono, che è un suono unico. E poi ci sono quelle a catenelle che vengono messe nei canestri.
Io posso solo dire questo, non so Tommy se tu condivida, non riesco a giocare, a parte non riesco più a giocare in generale, punto. Vabbè, okay. Non riuscivo a giocare sui canestri senza retine.
No, impossibile.
È proprio una roba, un'idiosincrasia per il canestro senza retine.
Impossibile.
Impazzito.
Impossibile.
Vabbè,
comunque okay. Per la cronaca nella vita ho visto un pallone entrare, beccare la retina e tornare fuori.
Canestro valido?
Retina, no, non è valido.
Ah, bellissimo.
Perché deve fermarsi e uscire.
Un oggetto o un animale?
L'avevi già detto.
Ah, sei preparato allora
certo.
Alla prima edizione?
Vai,
allora, te lo chiedo di nuovo, un animale o un oggetto? No, hai già risposto la retina. Andiamo alla seconda. Un nome o una città?
Venezia, una città.
Oh.
La palla canestro, inizialmente definita palla al cerchio e successivamente palla al cesto, approdò nel nostro paese nel 1907 grazie a Ida Nomi Venoresi Pesciolini, cioè proprio un cognome incasinato,
anche un po' aristocratico,
insegnante di educazione fisica a Siena e nonché membro della commissione tecnica della femminile della Federginnastica.
Una donna, quindi.
Una donna, quindi è stato il basket femminile il primo in Italia, perché diciamo la pallacanestro è inserita nella Federginnastica all'inizio. Questa insegnante tradusse il regolamento, il primo regolamento originale, anche se un po' in maniera
riadattata, i famosi 13 punti di Naismith.
Esatto. E in quanto riteneva che la pallacanestro fosse, cito testuale,
cita, cita,
un gioco ritenuto al momento particolarmente adatto alle signorine.
Chissà che le ragazze di tutto il mondo
per
giocano
questo
di
motivo ho deciso di presentarlo per la prima volta al 7° concorso ginnico svoltosi a Venezia dall'8 al 12 maggio 1907, facendo giocare le sue allieve e vincendo la medaglia d'oro.
E qui poi mi veniva in mente quando Gigi Peroni ci raccontava a fine agosto, inizio settembre, dello storico allenatore Memo Geremia del Petrarca Rugby, che gli diceva: Gigio, vieni a giocare a rugby, che qui ci sono i veri uomini, non indossare quelle mutande di raso, che ce l'ha raccontato. Potremmo avere un collegamento anche a questo. Va bene, un fatto o un misfatto?
Beh, direi un misfatto.
Un misfatto.
Joel Anthony. E lo 0 più 0 più 0.
Racconta.
Allora, ha giocato il maggior numero di minuti di una partita con esattamente 0 palle recuperate, 0 assist, 0 rimbalzi, 0 punti, 0 stoppate, totale 29 minuti in campo con i Miami Heat contro il Portland, il 9 gennaio 2011. Allora, inspiegabile come sia possibile che mezz'ora di gioco non segni nulla,
non è nulla,
e soprattutto perché l'allenatore l'abbia tenuto
comunque
in campo.
L'allenatore è Erik Spoelstra, e tu sai che io sono tifoso di Erik Spoelstra, e quindi non si può discutere perché ci sarà stato un
però
senso.
Però un'email domandandogli
diciamo,
perché si potrebbe mandare.
Ti è venuta voglia di andare a recuperare quella gara per vedere la prestazione di Joel?
No.
Non vuoi vedere lo 0 più 0?
Mi fido di Spoelstra.
Ci sarà stato un perché.
Ma sicuramente.
Allora, hai difeso bene il suo uomo.
Speriamo.
Presente o passato?
Passato, parliamo di giovedì 10 ottobre.
Quindi
la giornata dell'uscita.
Questa
allora, è molto interessante quello che successe nel 1582.
Però
questo giorno non è esistito. Ci fu il passaggio dal calendario gregoriano e quindi per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 sono stati saldati.
Ma
quindi
la puntata di Tommy esce o no nel 2024?
sì,
la puntata di Tommy.
Poi
esce.
Nel 1964 si aprono ufficialmente a Tokyo i 18esimo giochi delle Olimpiadi.
Quindi 60 anni fa le Olimpiadi sono iniziate ad ottobre.
Esatto. L'Italia del basket maschile si classificò quinta,
quindi
il torneo
risultato.
Femminile non c'era, in quanto il primo torneo femminile parte nel 1976 nell'edizione a Montreal.
Bene, flash sul basket padovano.
Flash sul basket padovano, sugosa. Due sconfitte in trasferta nella prima giornata, UBP Guerriero e Petrarca Virtus Padova, vincono entrambe invece in casa nella seconda giornata. Poi capire perché le hanno messe tutte e due in casa, non potevano sfalsarle, no?
No, non le hanno spassate in modo che i padovani non sappiano quale andare a vedere.
Prima giornata positiva anche per i Roncaglia, che vince in trasferta a Verona sponda cestistica, e quindi parliamo della C. E per quanto riguarda le Lupe, debutto in casa, perché la prima giornata hanno riposato in casa con il Geos, che è con una sconfitta di 2 punti.
Non c'è più la mossa del Giaguaro, ma c'è sempre uno spazio per le ascoltatrici e gli ascoltatori che ti chiedono. In questo caso torna come sempre la nostra stupenda ascoltatrice che più che domande ti lasciava lì delle frasi.
Sì, ho le lacrime agli occhi.
La frase è: se qualcuno cerca un cestino dove buttare la sua immondizia, fai in modo che non sia la tua vita.
Aumentiamo i cestini nelle strade.
Ok, con retina, senza retina, bucati
senza
sotto.
Retina, col sacchetto però.
E siamo alla fine di Cianfrusaglie con la bonus track.
Allora, questa è una domanda nella quale posso scegliere io?
Così. Quindi, era pattuito però.
Il codice univoco FIP. Ogni società ha
meno
un
male che hai scelto
univoco.
Un argomento leggero, bellissimo.
Codice univoco, e questo codice nasce, vive e muore con la società. Quando la società chiude, il codice non può essere più riutilizzato. Allora, il codice univoco più vecchio in attività è lo 00010
100.
Dell'High School Basket Lab di Roma.
Anche perché dallo 099 non credo ci siano.
No, no, non okay, ci sono, è proprio la prima partenza. Mm. Il codice attivo più vecchio del Veneto è Padovano 000113 Petrarca Basket.
Allè. Allora, ritorniamo a Tommy Rizzi, riportiamo il focus quindi su di te. Caro Tommy, nostro ospite, quando, dove e perché hai iniziato a giocare a palla al cerchio, palla al cesto, palla canestro, basketball? Va bene, le ho dette tutte?
Le hai dette tutte.
Raccontaci Tommaso giocatore.
Allora, intanto complimenti per la rubrica, che è una cosa pazzesca. Non lo so, ci ho conosciuto più cose della pallacanestro qui in 2 minuti che in 35 anni di vita. Ma allora, io sono un disastro con le date, ragazzi, veramente un disastro. Allora, io credo di aver iniziato a pallacanestro in quarta elementare,
okay,
dopo aver visto per sbaglio Space Jam.
Sì, possibile.
Quindi come il 99,9%. No, 99,9% di quelli che in quella generazione hanno iniziato a giocare, certo, a pallacanestro. E so che è stata una carica di adrenalina pazzesca. Andai da mio padre e gli dissi: papà, devi prendermi un canestro, devi attaccarlo al muro. L'ho preso e lo attaccò, ovviamente dell'altezza sbagliata, e tant'è che lo rompe.
Più basso o più alto?
Molto più basso. Io all'epoca ero già 1,80 m qualcosa, e quindi mi appendevo e mi ricordo di aver totalmente scrostato il lato della casa. Mio padre mi rincorse per chilometri per pestarmi. E,
ti raggiunse?
No, bene. Fortunatamente no, perché anche a mio padre mi ha concrociato anteriormente, e quindi questa cosa qui ci ha salvato.
È di famiglia.
E
anche Jack ha avuto un infortunio.
Jack sì, Pippo si è limitato al menisco, però no, io Jack
diciamo
ho crociato.
Niente, che è ancora un giocatore.
Sì, no, esatto.
Pippo, toccati come vuoi.
E quindi da Space Jam è partito il tutto. Ho iniziato lì a Saccolongo,
sì,
perché USMA aveva aperto un centro mini basket. E se non vado errato, il mio primo allenatore di pallacanestro è stato Alberto Anselmi. È stato Alberto.
Che è stato anche nostro ospite e che salutiamo.
È stato Alberto, che ha un bellissimo ricordo, era tipo un corso aperto, gratuito, mm-hmm, ok? E clamoroso Alberto, perché ho proprio questa immagine di Alberto che... Cioè, noi eravamo appena arrivati in palestra, quindi non sapevamo neanche tenere un pallone in mano. E Alberto, mentre ti parlava e ti spiegava il gioco, si palleggiava fra le gambe. No, e quindi aveva questa specie, credo fosse all'epoca un tic, non lo so... Sta di fatto che eravamo tutti estremamente allibiti da questa sua capacità di parlare guardandoti, però in realtà con le mani e con le gambe fare tutt'altro.
Anche perché se era la, che quando tu eri in quarta elementare, sicuramente Hans era ancora
giocatore
attivo,
certo. Però io sto immaginando.
Non che oggi
Alberto...
non potrebbe farlo, però no, sicuramente ovvio, c'era quella,
altri interessi,
il desiderio di avere la palla in mano, esatto, tipico dei giocatori, e di non riuscire, no, a star fermi con la palla in mano.
È vero, grande Alberto. E da lì poi in realtà è stato una specie di... Il centro mini basket è passato da USMA a Virtus, io però andai a giocare a Caselle, feci un anno a Caselle e poi andai direttamente alla Virtus. E feci il restante settore giovanile, andai a Cadetti, mi sembra, Massimo, esisteva
sì.
Cadetti?
Sì, gli under 17 di oggi.
Ok, e poi feci gli ultimi 4 anni con Virtus in eccellenza. E
poi c'è un periodo come giocatore?
E poi c'è un periodo come senior, esatto.
Nella zona termale.
Ma in realtà, allora, si possono dire le parolacce in questo podcast?
Sì, okay. Non troppe.
Vabbè, io da giocatore ero una emerita testa di cazzo. Tant'è che Virtus, terminato il percorso, mi mandò con altri 2 ragazzi a giocare a 90 in Serie D, con Gennaro Ferro, che se sta ascoltando questo podcast volevo ufficialmente scusarmi con Gennaro. Okay.
Lo salutiamo, deve essere impegnato al Villa Tora di Saonara.
Esatto, esatto.
Fare il suo ruolo di responsabile, sì, allenatore.
Non è un postino pick and pod per mandare tipo c'è posta per te.
No, attrezziamoci. Una idea questa.
Attrezziamoci. Glielo proponiamo a pelle, che secondo me è fare un po' di bici. E arrivati a questo punto, e, vabbè, praticamente con Gennaro non è stato amore. Tant'è che cioè io all'epoca ero veramente, ero talmente ribelle che dipendevo dall'autorità. C'è un meccanismo che ci sono arrivato dopo anni e anni e anni, però io odiavo tutti quelli che mi criticavano. Potevo accettarlo dai compagni, ma non dall'allenatore, il che è un paradosso. Mm. E, però in questo paradosso io andai via da Noventa e andai dal mio allenatore preferito dell'epoca, Battaglia, da Michele Barazzuoli. Mm-hmm. Che con Michele c'era un feeling estremamente particolare e lì mi sono rotto il ginocchio. E
il quindi, dottor il dottore,
scusate,
che ha lasciato la pallacanestro a un certo punto solo per motivi proprio
lavorativi e basta. E con Michele è stato bellissimo, perché poi Michele mi allenò anche in Virtus,
forse Juniore,
sì, possibile. Andai a Battaglia, uno squadrone devastante, tutti super preparati, robe così, e mi sa che quell'anno io mi sono rotto il ginocchio e l'ho perso in finale con Mestrino. E con Fabio Rampazzo,
sì.
Una finale pazzesca. Poi, tra l'altro, perché andavi a vederla, c'era un livello di pallacanestro, cioè veramente c'erano dei giocatori clamorosi in campo. E poi da lì operazioni al ginocchio, cose di questo tipo. E da lì la mia vita iniziò letteralmente a cambiare, perché iniziai a fare università a Venezia. Post operazione, muoversi, cioè andare a Venezia, posto crociato, esatto, era impossibile. E quindi mio padre mi guardò e mi disse: Tommy, forse è giunto il momento che ti trovi un lavoretto, che ti trovi qualcosa da fare, perché non puoi stare a casa tutto il giorno. E lui mi lanciò l'idea di andare ad allenare a Sacolongo, in questo centro mini basket gestito da Virtus con Federico Santinon.
Sì.
Quindi io andai ad autopropormi a Federico, o forse era lui che mi rompì le balle così tanto, non mi ricordo la differenza, però vabbè, andai, iniziai lì e da lì iniziò tutto.
E quindi siamo già, diciamo, al passaggio. In questo caso, no, Max, da giocatore ad allenatore, sì. Anche se giocatore poi per amicizia è andato a termale.
Sì, ci sono tornato, ho fatto un paio di anni al top in promozione, però prima del, esatto, che
con,
si chiama Sebarba.
Il gruppo, credo, degli 89-90, sì. Che poi con i gemelli,
esatto,
Buscio,
con, esatto,
Nassi, Grossi,
Samuele Masiero,
forse sono stati anche vincitrici, forse anche Alberto Garon, della prima divisione, poi dopo... il passaggio da Mario Zordenone a Pippo Faltinelli ha portato,
esatto,
la squadra in Serie D e poi è arrivato il BAM.
E in verifica anagrafica della FIP appare l'ultimo suo tesseramento come giocatore.
Ah, sì.
2015 per Lugania in prima divisione.
Bellissimo, quello è stato un anno pazzesco. Autogestiti, eravamo tutto lo staff Virtus dell'epoca del settore giovanile, gli assistenti, quindi eravamo io, Alberto Franceschini, Alberto Garon, Lorenzo Pomes, che ci eravamo aggregati a questo gruppo gestito dai Valentini, specialmente Alessandro. E abbiamo vinto, abbiamo perso neanche una partita, abbiamo vinto direttamente un campionato, però lo ricordo con... E all'interno del quale c'erano anche i ragazzi di Abano, perché c'era Bruno Tambuscio, c'era Masiero, c'era Grossi,
Samuele, sì.
Nassi in quel periodo mi sa che si è rotto addirittura il tendine d'Achille, sì. Cioè le robe, sì. Che dici, ma chi te lo fa
esatto,
fare?
C'era.
Ma mi sa che era la guida spirituale del gruppo. Era
veramente una guida spirituale.
Ovvio. Anche perché certo. Più carri lui ha a disposizione sul quale salire, meglio vive la sua vita.
Se è a Sacolongo, se è a San Domenico, non sono sicuro.
Il capo allenatore a San Domenico.
Ecco, allora gli facciamo ovviamente un
in bocca al lupo. Prima esperienza da capo allenatore.
Gli mandiamo un abbraccio, abbiamo persino giocato insieme, ma questa è una storia che non racconteremo. E quindi il passaggio da giocatore ad allenatore, raccontaci un po',
è venuto...
anche gli anni successivi.
Ma allora, è venuto...
Anche quelli in Virtus con Massimo Friso.
Esatto, e il passaggio è venuto lì a Sacolongo, e ricordo che feci un paio di anni lì, poi serviva manovalanza. All'interno del settore giovanile, quindi mi sa che all'epoca è sempre stato Federico, mi chiese di fare qualche assistentato, iniziare anche il percorso con il patentino, e il mio primo anno di assistentato fu quello a Michele Caiolo, all'interno del contesto dove lui fece con l'Under 19 92-93, quindi c'era anche mio fratello Giacomo,
faceva la Serie D come Arbe,
bravo, esatto, esattamente, quindi io facevo assistentato lì con lui, ho iniziato a farmi il corso di allenatore e quindi iniziai anche burocraticamente a formarmi,
Tra l'altro, giustamente Max nelle sue note ha ammesso che con l'Under 19 siete stati campioni regionali elite con coach Michele Caiolo.
Sì, esatto. E abbiamo perso, vabbè, non vorrei dire una castroneria, poi siamo andati alle finali a Lignano, che ha vinto Casal Pusterlengo in finale con Monfalcone, tipo, noi dobbiamo aver perso in semifinale, una cosa del genere, anche lì a un livello folle. E quindi poi da Michele, poi in realtà io sono sempre rimasto dentro. L'anno successivo è stato l'anno dove arrivò, in teoria, Massimo Friso, se non vado errato, vabbè,
sì, può essere.
Comunque da lì a poco arrivò Massimo, e il primo anno feci da assistente a Massimo in C-Gold, con, come secondo assistente, perché c'era Giovanni Pellecchia come primo assistente. Feci 2 anni, l'anno successivo Giovanni si dedicò al settore giovanile e io diventai primo assistente da Massimo, e quelli furono due anni clamorosi, nel senso che Massimo ha portato una ventata di novità, o di professionalità, di competenza nel modo di stare in palestra, che io poi non ho più rivisto. Ho ascoltato la puntata che avete fatto con Massimo e cioè proprio ha riattivato, ha risvegliato un sacco di ricordi. E cioè, tu andavi a casa ogni sera da allenamento con qualcosa scritto, perché ma anche che poteva essere una sua uscita, una sua sfuriata, il modo di dire, di farti notare le cose, era molto...
Poi una competenza da un punto di vista tecnico-tattico
impressionante. Sì. E lì poi in realtà è stato il periodo formativo fuori dal campo, quello che probabilmente con il senno di poi è quello che ci è servito di più a tutti, perché si era creata una specie di squadra dove appunto c'ero io, Alberto Garone, Alberto Franceschini, Lorenzo Pomes, che eravamo tutti assistenti del settore giovanile, e che io ero in campo a fare allenamento con la C-Gold, e i ragazzi venivano a vedere l'allenamento, si sedevano anche in panchina, prendevano appunti o facevano comunque, seguivano l'allenamento. Terminato l'allenamento, praticamente, ma io credo più della metà delle volte andavamo fuori a mangiare insieme, nella mia così amata e detta cucina popolare, quindi era o panino onto, certo, o kebab, o McDonald's.
Sempre tutti i cibi da atleti.
Soprattutto, ma che poi in quell'epoca era meraviglioso, perché Massimo all'inizio si prendeva in giro da solo, poi abbiamo iniziato anche noi a prendere in giro, perché aveva ingrassato di non so quanti chili, e lui continuava a dire che non si era mai ridotto così male nella sua vita.
Sì, ma è venuto il podcast, ti ricordi, l'estate di un anno e mezzo fa, forse, era tiratissimo, e noi, era il giorno del suo compleanno che registravamo, avevamo portato le pastine, all'inizio abbiamo mangiato una, poi siamo riusciti a fargli mangiare anche la seconda. Quindi, vabbè, lo salutiamo, penso sia in Puglia, grande, che stia bene, e quindi gli auguriamo
sicuramente. Vabbè, in Puglia.
Gallipoli, credo.
Ok.
Però, insomma, non spoileriamo.
A prescindere dalle due gli è andata comunque
E quindi tu hai questa esperienza in Virtus molto forte da un punto di vista formativo, però hai anche allenato dopo.
Sì, ovunque, nel senso che io poi ovunque è veramente così, perché ho fatto Abano, ho fatto Selvazzano, ho fatto Mestrino, sempre in parallelo con Virtus, e fino a che a un certo punto Roncaglia ero da solo, ero mi sta solo a Roncaglia, vabbè, comunque. Fino a che non sono riuscito più a mantenere questo doppio impegno, Virtus mi ha chiesto di aumentare l'impegno all'interno del contesto, e questa cosa qui era diventata ingestibile. E all'interno di questo volevo fare l'appunto su un paio di... cioè, perché l'assistentato con Massimo è stato un assistentato importante? Perché in questi incontri che noi avevamo, in queste cene con i ragazzi, noi ci nutrivamo con i racconti di Massimo, che a mio modo di vedere ha vissuto comunque la pallacanestro, probabilmente l'apice della pallacanestro italiana, e quindi i suoi incontri, i suoi racconti, che erano appunto basati su allenatori di livello che tu vedevi solo in televisione, super atleti, super giocatori di pallacanestro, c'era veramente una specie di corso di formazione, no? Per capire come funzionava, dove contava. E qui mi raggancio col discorso che avevamo fatto all'inizio, nel senso che Massimo è stato il primo a farmi capire che la coerenza alla fine è una caratteristica che premia sempre. Discorsi fatti su molti contesti dove tu non puoi andare a chiedere ai tuoi giocatori di impegnarsi se sai che non sei il primo ad impegnarti nell'ora e mezza della seduta di allenamento, nel prepararlo, nell'evolvere anche come allenatore, e poi anche soprattutto su queste cose legate molto al concetto di guerra, cioè al contesto del coraggio. non puoi andare a chiedere agli altri di essere coraggiosi se sai dentro di te che quando contava nella tua vita non lo sei stato. E quindi tutte queste cose che sono rimaste un po' latenti dentro di me per anni, poi in realtà hanno preso forma, credo soprattutto un po' per la storia della mia vita, un po' per il poco a poco, un po' per tutta una serie di cose, ho sentito proprio il click su questa cosa qua. E poi credo che la cosa più determinante, che credo che Massimo l'abbia fatta a totale insaputa, però stavamo guardando una partita di un settore giovanile della Virtus e a un certo punto parlavamo di un ragazzino che non ricordo il motivo, non ricordo nemmeno il nome, sta di fatto che io all'epoca pensavo che far notare a quelli più bravi di te i difetti dei giocatori che vedevi era un indice di bravura. Cioè io vedo il difetto, quindi quello a cui lo dico capisce che sono bravo, che è una trappola mostruosa questo meccanismo qua, e l'ho capito dopo anni. A un certo punto Massimo, dopo questa carrellata di difetti che gli stavo portando, a un certo punto lui mi guarda e mi fa: vabbè Tommy, ma alla fine uno gioca come vive e vive come gioca. Questa frase lì per lì mi aveva fatto incazzare come una bestia, perché ero lì che mi impegnavo, che cercavo, e mi sembrava una frase da baci perugina.
Sì, liquidato, cioè, un po'. Cioè,
basta, stai zitto, basta. Lasciami le palle,
guardare la partita.
Va bene così, cioè, ho capito che sei sul pezzo, no? E a un certo punto, a distanza di tempo, lui la ripeteva, non dico in continuazione, però se ne serviva per far capire all'altro che non c'era solo quello da guardare, ma c'erano anche tutta una situazione di contorno e di contesto che meritava di essere analizzata. Questa frase qui, che anche questa credo sia rimasta estremamente latente dentro di me, mi sto accorgendo che in realtà la sto facendo diventare proprio un mantra, quindi riprendendo a quello che ha detto Simone prima nella rubrica, riprendendo un po' e facendo le file di tutto quello che ci stiamo dicendo, cioè io vedo veramente un intreccio tra quello che è la persona e la struttura della persona dell'allenatore e quello che fai dentro il rettangolo di gioco, talmente intrecciati che non puoi scenderli, non puoi scenderli. Cioè tu non puoi chiedere a un giocatore che strutturalmente in termini di identità non è una persona generosa, e non c'è giudizio in questa cosa, però la sua storia, la sua vita l'ha portato a capire che per lui essere generoso è una fregatura ad esserlo in campo. Cioè per me l'esempio calzante sono stati due giocatori, uno è stato Carlo Alberto Gasparello, che io ho fatto da assistente quell'anno in C-Gol da primo assistente, e ovviamente Leo Busca, cioè che erano giocatori che io vivevo anche al di fuori del rettangolo di gioco, cioè ma erano di una coerenza di anche
sì tutte e due gli antipodi
ovvio, ed è questa la cosa bella, cioè vedere Gas da una parte come si comportava fuori dal campo, in spogliatoi con i compagni, come si comportava in campo, cioè coerente con quello che era e non si vergognava minimamente di esserlo. E dall'altra parte Leo, che era la coerenza anche lì fatta persona, perché era una persona, è una persona, l'ho perso un po' di vista, però è una delle persone assieme a Massimo che mi hanno fatto realmente capire che cosa significa giocare a questo sport.
Ma noi Max possiamo dire che tutti quelli che Tommy Rizzi perde di vista prima o poi li ascolterà il nostro podcast, dai, quindi avrà che modo di riassaporarli.
Perfetto,
la mettiamo così.
Super.
Bene, dopo ci sono ovviamente tante altre squadre, certo, che hai avuto modo anche di contribuire al percorso dell'Horus, no?
Ah, sì, assolutamente.
L'altro Caiolo, quindi non
con
Michele, ma con Massimo. Hai avuto l'esperienza della rappresentativa padovana, il torneo delle province a Rovereto, tra l'altro forse negli anni proprio post lockdown, quindi anche in un clima... No, il 2010,
no, chiaramente. Il 2010 erano due anni fa, cioè quest'anno erano 2011, marzo,
2011,
l'anno scorso 2010.
Due anni di fila. Sì. E la FIP Academy a Trento,
esatto,
un anno fa, quindi tutte esperienze che...
Altamente formative, formative, anche perché mi hanno permesso di avere uno stretto, di essere molto vicino sia a Capobianco in parecchie situazioni e quindi di vedere come si approccia e come allena, ma soprattutto poi nel confronto post allenatori, perché con Valerio organizzavano questo meeting terminate dove si poteva parlare liberamente. E molte uscite che, o comunque pensieri, o comunque la logica con la quale lui approccia a questo lavoro è stata estremamente motivante. E poi comunque la cosa bella della federazione è vedere tanti ragazzini appartenenti a tante società diverse, vedere l'integrazione, vedere anche paradossalmente come il lavoro tra province cambia a quell'età lì, ed è tangibile nel momento in cui tu entri in palestra e ne vedi 20 diversi che giocano insieme. E poi l'altra cosa che avevo sottovalutato all'inizio e che ho assaporato particolarmente è il rapporto con le altre società. Cioè quando magari ti trovi l'allenatore che porta ragazzini di Este, per riagganciarci al discorso fatto all'inizio, certo, a vedere l'allenamento, e che poi il giorno dopo ti chiama, ma tu non hai neanche il suo numero memorizzato, cioè fino a quel momento lì non vi conoscevate nemmeno, perché lui vuole sapere come sono andati i suoi ragazzi, come li ho visti, eccetera eccetera. Quindi anche questa cosa qui è una cosa che ho trovato, mi ha permesso di conoscere molte più persone e mi ha permesso poi di parlare di pallacanestro anche in maniera estremamente più scientifica, ok? Quindi anche è stato molto interessante.
E ogni stagione del podcast che ha ospite una Rizzi è una grande stagione del podcast, Max. Siamo giunti ai titoli di coda, ma ti lascio...
Concedimi un minimo di spazio.
No, sta carta fuori dal mazzo.
Due domande...
A bruciapelo.
A bruciapelo. Ti senti più portato, settore giovanile o senior?
A oggi non so risponderti, mi diverto tanto con entrambe perché la richiesta è diversa. Cioè con gli adolescenti mi diverto a stare con loro, a stare proprio in palestra con loro e alternare momenti di dove ho bisogno di comunicare e condividere con loro tante cose, a momenti dove metaforicamente li appendo al muro perché hanno bisogno, secondo me, anche di questo. A livello senior invece mi piace proprio tanto perché riesco a utilizzare la tattica, cioè ad applicare concetti tattici che vedo fare da altre squadre, che vedo per televisione, cose che mi piacciono, che mi interessano, che a livello di settore giovanile è estremamente inutile.
Ok, la seconda puoi avvalerti della facoltà di non rispondere.
Mia moglie... un jolly, giusto?
Mia moglie è bravo. Mia moglie dice che la pallacanestro è l'unica amante contro la quale non può fare nulla.
Ah,
pensavo di chiedessi... La tua compagna...
No, pensavo di chiedessi matrimonio convivenza punto, per te mi metto a suo agio qui alla
la fine. La tua compagna come ha...
Ma allora
come vive questo rapporto?
Nel momento della mia vita dove...
Perdonalo, ma lui è... Io sono un millennial, lui è un boomer, così svegliamo l'età. Lui crede ancora in questa... Anch'io, parliamo di te. La monogamia, i rapporti chiusi, quando ormai noi sappiamo che c'è la poligamia, ci sono i poliamori. È tutto diverso, no Max, ormai?
Sì, Ale, poi devo telefonarti che devo domandarti due robe.
No, allora, la Chiara, la compagna con la quale la mia ragazza oggi... condivide completamente quello che faccio, perché sa che è il mio lavoro, è la mia professione. Io poi, tra l'altro, oltre a fare questo lavoro, sono iscritto all'Università di Psicologia di Padova, quindi io faccio psicologia, adesso sto iniziando il terzo anno, quindi io le mattine praticamente studio come un drago e poi il pomeriggio vado in palestra. Lei è, come posso dire, è consapevole di questo e molte volte soffre con me in questa cosa, perché sabati e domeniche ce ne sono veramente pochi di completamente liberi. Però nel passato, dove avevo una figura ibrida, quindi allenavo e lavoravo insieme, è stato motivo di discordia, cioè nel senso con le ragazze con le quali stavo all'epoca ho interrotto rapporti per questo motivo qui, perché era impossibile incastrare le due cose.
Vedi, tu volevi fare la domanda perché lui la evitasse, lui ti ha dato la risposta seria, adesso ci siamo incartati da soli a fine puntata su questi concetti così belli e significativi. Vabbè, ti ringraziamo di averli condivisi con noi.
Sì, no, ringraziamo di averli condivisi, non li sviluppiamo.
Non possiamo dire non li pubblichiamo perché non tagliamo mai niente, però
no,
a questo punto.
No.
Ovviamente ringraziamo Tommy per essere
grazie
stato
a voi.
Il primo ospite della terza stagione di Pick and Pod.
E averci salvato la stagione a questo punto
sì, e quindi grazie, grazie a voi ovviamente per tutto, anche buon tutto, e con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo tra un paio di settimane per la seconda puntata, per un altro ospite,
esatto,
vero Max?
Esatto.
E allora ciao a tutti,
ciao,
ciao a tutti,
grazie.